stanno seguendo ormai da tempo il nostro programma. Ieri, nella introduzione al capitolo 12 del secondo libro dei Re, abbiamo detto che qui c'è l'inizio di un periodo di grande movimento spirituale, di un vero, possiamo dire, di un vero e proprio risveglio. Nel 12° capitolo leggiamo dati che riguardano Joas, quell'unico superstite della stirpe di Davide, che era divenuto re a 7 anni. Iniziamo a leggere con i primi 6 versetti. Il 7° anno di Jehu, Joas cominciò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Sibia da Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutto il tempo in cui fu consigliato dal sacerdote Ioiada. Tuttavia, gli alti luoghi non scomparvero. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli alti luoghi. Joas disse ai sacerdoti: «Tutto il denaro consacrato che sarà portato alla casa del Signore, vale a dire il denaro versato da ogni israelita censito, il denaro che paga per il suo riscatto personale, secondo la stima fatta dal sacerdote, tutto il denaro che qualunque persona decida di portare alla casa del Signore, i sacerdoti lo ricevano, ognuno dalle mani dei suoi conoscenti, e se ne servono per fare i restauri alla casa, dovunque si troverà qualcosa da restaurare. Ma fino al 23° anno del re Joas, i sacerdoti non avevano ancora eseguito i restauri alla casa». Joas inizia il suo regno quando era un fanciullo di 7 anni e continua a regnare fino all'età di 47 anni. Sua madre era Sibia da Beersheba. Joas fu istruito nella parola del Signore. Questo suo amore per Dio e la sua parola fu la base per un risveglio generale. Risveglio. Risveglio non voleva dire che tutti si rivolgessero a Dio come Joas, poiché tanti ancora sacrificavano e offrivano incenso sugli alti luoghi. Questo risveglio partì da poche persone, perché anche tra i sacerdoti vi erano coloro che non vivevano un risveglio, ma portavano avanti il loro incarico con routine. Il Tempio era in degrado e bisognoso di restauro, così Joas ordinò di impiegare tutto il denaro che il popolo offriva per il restauro del Tempio. I sacerdoti però prendevano il denaro destinato alle riparazioni e ne facevano altro uso. Così, dopo 23 anni, i lavori non erano ancora stati eseguiti. Ma Joas non lasciò cadere la cosa. Andiamo a leggere i versetti dal 7 al 16 in questo secondo libro dei Re, al capitolo 12. Allora il re Joas chiamò il sacerdote Ioiada e gli altri sacerdoti e disse loro: «Perché non restaurate quello che c'è da restaurare nella casa? Da ora in poi, dunque, non ricevete più denaro dalle mani dei vostri conoscenti, ma lasciatelo per i restauri della casa». I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dalle mani del popolo e a non aver più l'incarico dei restauri della casa. Il sacerdote Ioiada prese una cassa, le fece un buco nel coperchio e la collocò presso l'altare, a destra, entrando nella casa del Signore. E i sacerdoti che custodivano la soglia vi mettevano tutto il denaro che era portato alla casa del Signore. Quando vedevano che c'era molto denaro nella cassa, il segretario del re e il sommo sacerdote salivano a chiudere in sacchetti e contare il denaro che si trovava nella casa del Signore. Poi consegnavano il denaro così pesato nelle mani dei funzionari preposti ai lavori della casa del Signore, i quali pagavano i falegnami e i costruttori che lavoravano alla casa del Signore. I muratori e gli scalpellini compravano il legname e le pietre da tagliare per restaurare la casa del Signore e provvedevano a tutte le spese relative ai restauri della casa. Ma con il denaro portato alla casa del Signore non si fecero, per la casa del Signore, né coppe d'argento, né smoccolatoi, né bacinelle, né trombe, né alcun altro utensile d'oro o d'argento. Il denaro si dava a quelli che facevano l'opera, ed essi lo impiegavano a restaurare la casa del Signore. E non si faceva render conto a quelli nelle cui mani si consegnava il denaro per pagare chi eseguiva il lavoro, perché agivano con fedeltà. Il denaro dei sacrifici per la colpa e quello dei sacrifici per il peccato non si portava nella casa del Signore, era per i sacerdoti. Quella che misero in atto fu una specie di amministrazione controllata, un po' quello che si fa nelle famiglie quando bisogna fare delle economie per far fronte a una spesa improvvisa e che non può essere rimandata. Tutte le offerte vennero messe in una cassa all'ingresso del tempio e convogliate in un'unica direzione. Per il momento niente spese superflue, quali arredo d'oro o d'argento che non servivano in un tempio da restaurare. I sacerdoti ricevevano quanto dovuto per legge per il loro sostentamento, ma ogni altro dono, anche da parte di conoscenti e quindi in qualche modo un dono personale, era destinato ai lavori. Intanto gli operai proseguivano i lavori, ricevendo periodicamente tutto il denaro raccolto. Erano persone fidate, tanto che detto che nessuno controllava come spendevano il denaro. La loro fedeltà era evidente in quanto i lavori progredivano. Benché nel paese vi fosse stato un grande movimento spirituale, la nazione cominciava a decadere politicamente. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo, dal 17 al 21. In quel tempo Azael, re di Siria, salì a combattere contro Gat e la conquistò. Poi si dispose a salire contro Gerusalemme. Allora Joas, re di Giuda, prese tutte le cose sacre che i suoi padri Giosafat, Joram e Acazia, re di Giuda, avevano consacrate, quelle che aveva consacrate egli stesso, e tutto l'oro che si trovava nei tesori della casa del Signore e del palazzo del re, e mandò ogni cosa ad Azael, re di Siria, il quale si ritirò da Gerusalemme. Il rimanente delle azioni di Joas e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. I servitori di Joas si rivoltarono, fecero una congiura e lo colpirono nella casa di Millo sulla discesa di Silla. Jozacar, figlio di Simeat, e Jozabad, figlio di Somer, suoi servitori, lo colpirono ed egli morì e fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide. E Amasia, suo figlio, regnò al suo posto. Joas, vedendo avvicinarsi Azael, il re di Siria, in vena di espansionismo, pensò di guadagnare tempo evitando la guerra, offrendo al re di Siria tutto ciò che poteva attirarlo, cioè i tesori del tempio e quelli personali, quelli che chiameremmo tesori della corona. Alcuni pensano che cercò di corromperlo e io sono più propenso a credere che considerasse la pace un bene più prezioso di tutti i tesori terreni. Altri fatti che riguardano il risveglio di questa nazione sotto Joas li troveremo nei libri delle cronache che andremo a studiare più avanti. Qui si passa a narrare della morte di Joas, che aveva appena 47 anni quando fu ucciso dai suoi servi e fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide. Joas era stato un buon re e vedremo che anche suo figlio Amasia lo sarà. Stiamo seguendo gli eventi dei due regni, di Israele da una parte e di Giuda. A nord 10 tribù costituiscono il regno del nord e a sud le tribù di Giuda e Beniamino formano il cosiddetto regno del sud, dove regna la discendenza di Davide. È questa la discendenza che continuerà nel Nuovo Testamento sino alla nascita di Gesù Cristo. Come abbiamo visto, la discendenza di Davide era stata quasi sterminata da Atalia, la figlia di Acab e Zebel, che era andata a sposa nella famiglia di Davide. Nel 13° capitolo del secondo libro dei re, leggiamo che Joacaz, figlio di Jehu, regnò su Israele per 17 anni, seguendo i passi peccaminosi di Geroboamo. In effetti, non vi è nulla di spettacolare, di interessante da dire sul periodo del suo regno. Molti pensano che il peccato sia una cosa eccitante, ma non vi è nulla che, poco dopo, non si riveli persino noiosa. Quando uno è immerso nel peccato, la sua vita non ha più senso. Leggiamo adesso i versetti dall'1 al 9 dal secondo libro dei re, capitolo 13. Nel 23° anno di Joas, figlio di Acazia, re di Giuda, Joacaz, figlio di Jehu, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria. Regnò 17 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. Imitò i peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. L'ira del Signore si accese contro gli Israeliti, ed egli li diede nelle mani di Azael, re di Siria, e nelle mani di Ben-Hadad, figlio di Azael, per tutto quel tempo. Ma Joacaz implorò il Signore, e il Signore lo esaudì, perché vide l'oppressione sotto la quale il re di Siria teneva Israele. Il Signore diede un liberatore agli Israeliti, i quali riuscirono a sottrarsi al potere dei Siri, in modo che i figli di Israele poterono abitare nelle loro tende come prima. Ma non si allontanarono dai peccati con i quali la casa di Geroboamo aveva fatto peccare Israele, e continuarono a camminare per quella via. Persino l'idolo di Astarte rimase in piedi a Samaria. Di tutta la sua gente, a Joacaz, il Signore non aveva lasciato che 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 fanti, perché il re di Siria li aveva distrutti e li aveva ridotti come la polvere che si calpesta. Il resto delle azioni di Joacaz e tutto quello che fece e tutte le sue prodezze sono scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Joacaz si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Samaria, e Joas, suo figlio, regnò al suo posto. Questo periodo di storia è contrassegnato dall'oppressione della Siria su Israele e dall'intervento di Dio per liberarli. Le vicende emozionanti avvengono solo quando Dio si muove. Ricordiamo che Geroboamo è quello che introdusse in Israele l'adorazione del vitello, che condusse Israele lontano dal vero Dio, inducendolo a peccare. Poi, quando Acab e Jezebel salirono al trono, trascesero di gran lunga tali costumi. Iniziarono il culto di Baal, che era in effetti una pratica demoniaca, e ora Joacaz fece come suo padre Jehu, non si diede all'adorazione di Baal, né cadde tanto profondamente nel peccato quanto Acab e Jezebel, però giunse là dove era arrivato Geroboamo. Ma questo basta per essere lontani dalla volontà di Dio, e la lontananza da Dio è peccato. Per via del loro peccato, Dio permise alla Siria di muoversi contro Israele. Joacaz, che sapeva di essere in pericolo e nei guai, come spesso avviene nei momenti di difficoltà, si rivolge timoroso a Dio. Non appena il re gli si rivolse, egli udì la preghiera e la ascoltò. Dimostrò la sua benevolenza liberando il popolo dall'oppressione della Siria. Forse nessuno di noi si rende veramente conto di quanto sia buono Dio e quanto lo sia anche adesso verso di me, verso di te. Egli aspetta solo che noi ci rivolgiamo a Lui nelle nostre difficoltà, desiderosi di ascoltarlo, di ubbidirgli. Vediamo la bontà di Dio nella vita di Joacaz. Il re si rivolse al Signore, che esaudì la sua preghiera, ma il re e il popolo persistettero nel loro peccato e continuarono il culto degli idoli. Il re di Siria aveva fatto scempio tra le difese di Joacaz, tanto che non fu più in grado di difendere adeguatamente il suo regno. Alla morte di Joacaz sale sul trono del regno del nord suo figlio. Ora segue un periodo abbastanza confuso, perché i nomi dei re dei due regni sono simili, anzi, identici. È difficile capire chi regna, dove regna e le circostanze del suo regno. Ma leggiamo il passo che va dal versetto 10 al 19, dal secondo libro dei re, al capitolo 13. Nel 37° anno di Joas, re di Giuda, Joas, figlio di Joacaz, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò 16 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, ma seguì la stessa strada. Il resto delle azioni di Joas e tutto quello che fece e il valore con il quale combatté contro Amasia, re di Giuda, sono scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Joas si addormentò con i suoi padri, e Geroboamo salì sul trono di lui, e Joas fu sepolto a Samaria con il re di Israele. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte, e Joas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. Egli impugnò l'arco. Eliseo pose le sue mani sulle mani del re, Poi gli disse: «Apri la finestra oriente». E Joas l'aprì. Allora Eliseo disse: «Tira». Egli tirò, ed Eliseo disse: «Questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Afek sino a sterminarli». Poi disse: «Prendi le frecce». Joas le prese, ed Eliseo disse al re di Israele: «Percuoti il suolo». Egli lo percosse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: «Avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte. Allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte». Eliseo morì e fu sepolto. Come dicevamo, dobbiamo cercare di non confondere i nomi dei re. Joas, re di Israele, è ben diverso da Joas, re di Giuda, che restaurò il Tempio. Geroboamo era una specie di pietra di paragone, un modo per dire che un re era lontano da Dio. Appunto, un modo per dire questo era: seguiva la via di Geroboamo. Fu in questo tempo che Eliseo si ammalò di una malattia che lo portò alla morte. Eliseo era stato una grande forza per il regno del nord, era stato di grande sostegno per il re che era prostrato dal dispiacere per la malattia del profeta. Quando il re va a fargli visita, Eliseo non si limitò a gradire i sentimenti del re. È pur sempre un profeta, e come tale gli trasmette il messaggio di Dio. Non è che Joas sia famoso per la sua fede, benché sia in lacrime accanto al profeta morente. Non è un uomo di grande fede e non crede che Dio gli concederà la vittoria sulla Siria. Eliseo gli fa compiere dei gesti simbolici, e poiché egli non credeva che Dio gli avrebbe dato la vittoria, si lasciò vincere dallo scoraggiamento. Molti dei meravigliosi progetti di Dio non giungono a termine perché uno dei suoi figli incontra ostacoli o si scoraggia e rinuncia dicendo: «Non è la volontà del Signore». Tale è l'atteggiamento di Joas. Batté il suolo solo 3 volte e così facendo fu come dicesse: «Non credo che Dio mi concederà tanto. Se credete che Dio possa servirsi di voi, passate all'azione». Eliseo, attraverso Joas, ci dà una lezione pratica di ciò che significa avere fede. Veniamo ora ad un ultimo evento legato ad Eliseo, versetti dal 20 al 25. Stiamo leggendo, vi ricordo, a beneficio di chi si fosse messo in ascolto solo adesso, dal secondo libro dei Re, capitolo 13. L'anno seguente, delle bande di Moabiti fecero una scorreria nel paese. Mentre alcune persone stavano seppellendo un morto, scorsero una di quelle bande e gettarono la salma nella tomba di Eliseo. Appena toccò le ossa di Eliseo, il morto risuscitò e si alzò in piedi. Azael, re di Siria, aveva oppresso gli israeliti durante tutta la vita di Joacaz, ma il Signore fece loro grazia, ne ebbe compassione e fu loro favorevole a causa del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e non li volle distruggere, e fino ad ora non li ha respinti dalla sua presenza. Azael, re di Siria, morì, e Ben-Hadad, suo figlio, regnò al suo posto. E Joas, figlio di Joacaz, riprese a Ben-Hadad, figlio di Azael, le città che Azael aveva conquistate in guerra a Joacaz, suo padre. Joas lo sconfisse 3 volte e recuperò così le città di Israele. Eliseo compiva miracoli. Il ricordo delle sue gesta e dell'aiuto che aveva dato alla nazione durerà a lungo. Anche se Dio punisce Israele con la spada di Azael, non permette che la punizione sia troppo pesante. A motivo del patto fatto con Abramo, non permise che fossero distrutti, ma 3 volte Dio gli diede la vittoria, permettendogli di riconquistare le città cadute sotto il dominio della Siria. Anche nel capitolo 14 del secondo libro dei Re parleremo di alcuni re di Giuda e Israele, alcuni buoni re ed altri invece cattivi re, cattivi sovrani. Iniziamo con la lettura dei primi 8 versetti. Il secondo anno di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele, cominciò a regnare Amasia, figlio di Joas, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Joaddan ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, Non però come Davide, suo padre, fece interamente come aveva fatto Joas, suo padre. Tuttavia, gli altiluoghi non furono soppressi. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli altiluoghi. Non appena il potere reale fu assicurato nelle sue mani, egli fece morire quei suoi servitori che avevano ucciso il re, suo padre. Ma non fece morire i figli degli uccisori, secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, dove il Signore ha dato questo comandamento: non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri, ma ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Siamo arrivati al regno di Amasia di Giuda e, come già accennato, Amasia fu un buon re e regnò per 29 anni. Non raggiunse il re Davide come qualità di vita, ma imitò suo padre Joas e lo imitò nel bene. Praticò la giustizia, non si vendicò della madre e del padre oltre misura, ma mise in pratica la legge. Durante il suo regno su Israele regnava un altro re di nome Joas. Nonostante il parere contrario di quest'ultimo, in questo periodo ci fu tra i due regni una guerra civile, e di questo leggeremo proprio domani sera se ci seguirete. Bene, io mi auguro proprio che possa essere così. Domani sera quindi io vi rinnovo il solito invito al solito orario. A domani, ciao!